nell'estate scorsa, molti di voi hanno partecipato al centro ricreativo estivo con il grande tema del viaggio. Vi ricordate che noi avevamo preso a prestito, proprio pensando al grande tema del viaggio, che poi è la vita, perché è il viaggio dell'esistenza, è il viaggio della vita, avevamo preso a prestito qualcosa della mitologia greca, i viaggi di chi, di quale eroe dell'antichità? I viaggi di Ulisse. Ulisse che passa in molte situazioni, deve superare tante prove, che avevamo il nostro Aedo che ci cantava e ci conduceva attraverso la cartina nei vari viaggi. Uno di questi, di queste prove che Ulisse doveva superare era quello del canto delle sirene. Chi erano le sirene? Dei personaggi un po' strani, metà uomini, metà donne e metà uomo, no, metà uomo e metà donna, metà pesci e metà donne. E queste sirene erano così brave a cantare che portavano poi i naviganti a sfracellarsi contro le rocce. Allora Ulisse, che era furbo e non a caso è l'eroe grande, cosa ha fatto? Prima di farsi legare al palo, lui ha messo la cera, dei tappi di cera, nelle orecchie dei suoi amici e poi lui si è fatto legare all'albero, al palo della nave, in modo che i suoi amici non sentissero il canto delle sirene e continuassero a forza di braccia a navigare e a remare e a oltrepassare la prova. E lui, pur sentendola, era obbligato a stare fermo, perché anche se si dibatteva il daf de mat, però alla fine non si muoveva. E così superò la prova, vedendo poi tutti gli scheletri e le ossa di quegli altri invece che non avevano resistito al canto delle sirene e erano andati contro quelle rocce. Però la mitologia dice anche che gli argonauti superarono anch'essi lo scoglio delle sirene. Ma perché? Perché Orfeo intonò un canto migliore, più bello, più suadente del canto delle sirene. E al canto di Orfeo le sirene si chiusero la bocca, restando ad ascoltare questa voce più melodiosa, più bella. E superarono la prova così gli argonauti con Orfeo. Noi abbiamo iniziato la Quaresima. Uno potrebbe dire, è il tempo in cui metterci il tappo nelle orecchie. Perché? Perché il mondo va male, perché le cose non ci piacciono, perché c'è tanta violenza, perché ci sono le cose che non possiamo sopportare. Ci mettiamo il tappo nelle orecchie, oppure ci leghiamo al palo, non per fare la lap dance, Asia, so che tu sei esperta anche in questo, ma per improbabili sacrifici, prove o qualsiasi altra cosa. Ma è il tempo in cui intonare un canto migliore. Questa è la Quaresima. Non un di meno. Mi chiudo al mondo, non voglio sentire più niente, non voglio attraversare l'esistenza, ma la Quaresima è l'invito a fare meglio. Questo è l'invito, non a tapparci le orecchie, ma dobbiamo attraversare la storia degli uomini da credenti, cioè da persone che attingono la loro forza dal Signore Gesù, dall'uomo della croce. Volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. La sorgente è lì, è quel cuore squarciato, è quel canto più bello, che addirittura fa mutolire anche le sirene. C'è anche tutte le tentazioni che ci potrebbero essere per distoglierci dal progetto di Dio. E allora, la liturgia di questa prima domenica è partita proprio dagli inizi. Infatti, nella prima lettura, noi abbiamo ascoltato una pagina del libro di... primo libro della Bibbia, Genesi, con il racconto di questo paradiso, di questo giardino, che poi diventerà addirittura un deserto con il peccato dell'uomo. Mentre invece nel Vangelo siamo partiti da un deserto, quello nel quale Gesù si ritira per quanti giorni? 40 giorni, e che grazie alla sua vittoria sul tentatore diventerà un giardino. un giardino che rischia di essere ridotto a deserto e un deserto, quello di Gesù, che diventerà un giardino. Tant'è vero che alla fine il Vangelo di oggi concludeva che il Satana si allontanò e chi è che va a servire Gesù? Gli angeli. Dov'è che gli angeli servono? Nel giardino. Il giardino è paradiso. Paradiso. Paradiso terrestre è il giardino. Vedete? Deserto trasformato in giardino. Ma perché? Perché Gesù ha fatto la sua scelta. Ha scelto da che parte stare. Anche Adamo ed Eva sono stati posti di fronte a una scelta. Dove volete stare? A chi volete dare fiducia? E avete visto che il tentatore lì nel Genesi attraverso quella immagine del serpente, perché serpente striscia, arriva, non ti accorgi, bam, ti morde e ti avvelena. È interessante questa immagine per dire che la tentazione, la prova è un po' così, magari non te ne rendi conto, magari non te ne capaciti, ma arriva e bisogna stare proprio attenti, bisogna proprio stare svegli. E questo tentatore arriva ad Adamo ed Eva sconvolgendo la realtà. Noi sappiamo che come Dio ha creato il mondo, l'uomo e la donna, ha poi detto loro: vedete tutto questo giardino, guardate quanti alberi. Di questi alberi voi potete mangiare tutto. Poi dice: soltanto per uno vi chiedo, di quello non dovete mangiare. Perché? Perché se lo mangiate morirete. Ecco allora che quel serpente arriva ad Adamo ed Eva e dice: è vero che Dio vi ha detto che non dovete mangiare di nessun albero del giardino? Era questo ciò che aveva detto Dio? No, Dio aveva detto esattamente il contrario: potete mangiare tutto. Allora questo noi lo dobbiamo ricordare bene. Perché? Perché la prima parola di Dio è: tu puoi. Siamo noi che poi abbiamo cambiato le carte in tavola dicendo: Dio mi dice tu devi o tu non devi. No, la prima parola di Dio è: tu puoi. Cosa vuol dire allora essere uomini e donne? Cosa vuol dire fare l'uomo e la donna su questa terra? Entrare nelle grandissime strade del tu puoi. Tu puoi. Allora vivere significa essere scopritori di strade. Tu puoi. Non esecutori di ordini, tu devi. Però il tentatore sovverte, capovolge la realtà. È vero che Dio vi ha detto che non potete mangiare? La donna che sa le cose, cosa gli ha detto? No, lui ci ha detto che possiamo mangiare tutto tranne uno, perché altrimenti moriamo. E cosa, come insiste il serpente? Non è vero che morirete, anzi, conoscerete tutto, avrete la possibilità di conoscere tutto. Di fronte a questa possibilità, ecco che l'uomo e la donna cadono, perché vedono che l'albero ha tre caratteristiche. Le ricordiamo, magari guardando anche i foglietti che avete, perché? Perché sono esattamente poi le tre tentazioni di Gesù. Allora, quali caratteristiche aveva questo albero? Qui poi loro prenderanno il frutto. Tante volte ho detto: guardate che non è la mela, noi continuiamo a pensare alla mela, è il frutto, non è la mela, è il frutto. Come è questo albero? È buono da mangiare, è gradevole alla vista, allo sguardo, e desiderabile per acquistare saggezza, cioè per sapere tutto, per sapere tutto. Il cibo, mangiare. Poi la vista, gradevole alla vista, è qualcosa di piacevole, è qualcosa quasi di magico. E poi desiderabile per avere conoscenza, per avere potere. Le tre tentazioni di Gesù, facendo proprio un balzo di tantissimi secoli, quali sono? La prima riguarda il mangiare. Dopo 40 giorni uno ha anche fame. E il tentatore dice a Gesù: guarda queste pietre, trasformale in pane, in mangiare, in cibo. Vedete che è la stessa tentazione. La seconda, dove porta Gesù il tentatore? Nel luogo più sacro, del Tempio, cioè potremmo dire lo porta in casa sua, perché Gesù è in casa sua del Tempio, è Dio. E cosa gli dice? Buttati giù, perché sta scritto gli angeli ti prenderanno al volo, ti faranno volare, fai la magia, qualcosa di magico, è gradevole, gradevole alla vista. La terza tentazione, Gesù viene portato su un monte altissimo e gli viene detto: mettiti in ginocchio davanti a me, io ti darò il potere di tutti questi regni. La terza caratteristica del frutto, l'albero era desiderabile per avere sapienza, cioè per avere un po' il dominio, il comando. Sono esattamente le tre tentazioni di Gesù. Allora non a caso la liturgia ha unito per questa prima domenica Genesi, tanti anni fa, e il deserto, i 40 giorni di Gesù, facendo poi certo vedere, come detto, c'è anche tutta l'esperienza del popolo di Israele. Se noi dovessimo andare con le scienze umane, la psicologia, la psicanalisi addirittura, arriveremmo a trovare proprio delle cose interessanti. I più grandi capiscono. La psicanalisi ha detto che nell'uomo si muovono tre libidines, libidini, la libido amandi, la libido dominandi e la libido possidendi. La psicanalisi è arrivata nel secolo scorso a dirci queste cose, ma la Bibbia ce le ha dette tanti secoli fa, dicendo che nell'uomo ci sono questi fasci di desideri che ti portano a fagocitare, mangiare, il cibo in rapporto con le cose, amandi, libido amandi, per dire tutto ricondotto a me, guardate che qualcuno ama, ma ama solo se stesso, cioè dice di amare l'altro o l'altra, ma perché gli fa comodo, perché gli fa piacere, perché soddisfa le sue voglie, ma non perché è l'altro in se stesso. Stiamo attenti che si può dire di amare, ma perché alla fine sia solo un'immagine grandissima di se stessi, un ego grandissimo. La libido dominante, la libido possidente, dominare, il potere, sono esattamente le tre tentazioni. Sarebbe un capitolo davvero grandissimo. Ma arriviamo alla conclusione. Come fa Gesù a superare le tentazioni? Com'è che Gesù riesce ad attraversare? Perché lui non si mette i tappi nelle orecchie, non si è legato al palo. L'unico palo sarà quello che gli verrà messo sulle spalle. Sapete che al Calvario Gesù è arrivato col palo trasversale, che poi è stato unito alla struttura che era già pronta sul Calvario, issato il palo, e poi è diventata la croce che noi conosciamo. Quello è l'unico palo che lui volontariamente ha accettato su di sé. Ma Gesù non ha fatto finta, non ha chiuso le orecchie. Cosa ha fatto attraversando la prova? Ditemi una cosa che ritorna nel Vangelo, sempre uguale nelle tre tentazioni. Gesù risponde alla tentazione dicendo: scritto. Dove sta scritto? Dove sta scritto? Sulla Bibbia, nella parola di Dio, sta scritto. Come si supera la tentazione? Come si superano i canti suadenti delle sirene? Riferendoci alla parola di Dio. Guardate la grande croce che abbiamo qui per tutta la Quaresima. Guardatela, è una sorta di iconostasi, come nelle chiese ortodosse, la parete di immagini. Anche qui una grande icona con tanti personaggi, li vedremo un po' alla volta, ma già li abbiamo individuati. Guardiamo proprio il Cristo oggi. Cosa notate di strano? L'ho notato anch'io mercoledì, mentre alla sera, dopo aver celebrato diverse messe, ascoltavo la riflessione di Don Giampaolo, e mentre parlava guardavo la croce e mi sono accorto di un particolare. Allora, questo Gesù ha qualcosa di strano? Voi non notate niente di strano? Esempio nella parte alta, ma poi anche nella parte bassa. Cosa c'è dietro la testa di Gesù? Normalmente si mette l'aureola.
Un cuscino.
Matteo dice un cuscino. In effetti può sembrare un cuscino. Potrebbe essere, essendo così, un cuscino è così spigoloso, non sembra un cuscino molto comodo. A me ha richiamato un masso, potrebbe essere anche una pietra, sì è vero, così spigolosa. Non vi richiamo un libro, a me ha richiamato un libro. Tant'è vero che poi guardo i piedi e ritrovo più o meno la stessa cosa, anche lì un libro. Gesù supera le tentazioni dicendo, sta scritto, cioè la parola di Dio, il libro. Allora è bello che il capo e i piedi, cioè tutta la vita di Gesù, sia compresa nella parola di Dio, nel libro. Libro come aureola, è un'aureola strana, io non ho mai visto, sia nei quadri antichi o contemporanei, un Cristo che abbia il libro dietro, o questo cuscino strano, questa pietra. Certo, se lì vogliamo andare avanti col discorso, Gesù a un certo punto dirà, il figlio dell'uomo non ha una pietra sopra cui posare il capo. Quindi è interessante questa cosa, sì, che Francesco ha fatto balenare davanti agli occhi. Interessante. Però oggi la leggiamo un po' così. Gesù supera le tentazioni perché sceglie, ecco il tema della scelta oggi, di stare dalla parte di Dio. Parola di Dio sopra, parola di Dio sopra, alfa e omega, inizio e fine, noi diremmo A, dalla A alla Z, tutta la vita. Bellissimo. Anche noi superiamo i momenti di prova, di fatica, di tentazioni, i canti delle sirene, non da soli, perché da soli non andiamo solo a fondo, ma grazie alla parola di Dio. E come nell'immagine che poi tutti voi ragazzi avete sui vostri templi a casa per la preghiera in famiglia, Gesù può dire, vattene Satana, perché? Perché lui sta dalla parte di Dio, sta dalla parte della sua parola. Allora nel momento di silenzio, guardando l'uomo della croce, anche noi diciamo, Signore, io voglio stare dalla tua parte, voglio scegliere te, te e la tua parola. Sta scritto. Glielo diciamo.